Avviso che, ricordo che mercoledì inizia la Quaresima con il mercoledì delle ceneri. Avviso che all'oratorio di Rimini, per coloro che potessero partecipare, vi sarà alle 18:30 la benedizione delle ceneri, seguita dalla Santa Messa. Ricordo inoltre il pellegrinaggio da Osimo a Loreto, ormai mancano 2 mesi e mezzo. Invito tutti a fare il possibile per organizzarsi per poter partecipare a questo appuntamento ormai tradizionale che organizziamo per onorare la Santa Vergine nel mese di maggio. Quindi quest'anno il 17, sabato 17 e domenica 18 maggio, l'undicesima edizione. Per finire, siamo entrati nel mese dedicato a San Giuseppe e al termine della messa reciteremo in onore di San Giuseppe, onorato in questa chiesa, questa bella statua, reciteremo le litanie in suo onore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, con questa domenica di quinquagesima termina questa specie di triduo che la Chiesa romana ha innalzato, ha indirizzato ai suoi patroni, per chiedere per tutta la Chiesa le benedizioni di San Pietro, di San Paolo e di San Lorenzo alla vigilia della Quaresima. Infatti, la domenica di Settuagesima i pontefici romani celebravano sulla tomba di San Lorenzo, la domenica di Sessagesima sulla tomba di San Paolo e in questa domenica sulla tomba di San Pietro. Abbiamo letto il Vangelo tratto dal Vangelo di San Luca, dove nostro Signore annuncia agli apostoli sbigottiti la sua passione. E poco dopo, nei pressi di Gerico, abbiamo letto la guarigione di un cieco. Nei Vangeli il Signore aveva già predetto agli apostoli la sua passione, ma in modo più velato, meno esplicito, comunque senza entrare in tutti i particolari che troviamo invece nel Vangelo di oggi. Il Signore parla chiaramente del fatto che sarà consegnato ai gentili, cioè ai pagani, sarà flagellato, gli sputeranno addosso, sarà insultato, sarà ucciso, ma al terzo giorno risusciterà. Aveva già predetto tutto questo all'incirca un anno prima. Il Vangelo di oggi si riferisce a giorni immediatamente che precedevano di poco la passione. Nell'anno precedente, un anno o 2 anni prima, annunciò la sua passione subito dopo la confessione di San Pietro. Ma voi chi credete che io sia? E San Pietro professò la fede nella divinità di Cristo e subito dopo il Signore appunto accennò alla sua passione. Così pure qualche tempo dopo la confessione di San Pietro, dopo un altro bel avvenimento particolarmente glorioso, la trasfigurazione sul monte Tabor, anche in quell'occasione il Signore, dopo quei momenti così belli, annunciò velatamente appunto le sofferenze che avrebbe sofferto per tutti noi, mentre in questa occasione il racconto è esplicito. Il Signore verrà consegnato da coloro che dovevano essere amici, ma stavano diventando nemici, sarà consegnato a dei nemici che diventeranno di lì a poco degli amici, e cioè tutti questi pagani che nel corso del tempo si sarebbero poi convertiti a Cristo e Cristo risorto. Ebbene, subito dopo questo annuncio, l'Evangelista narra della guarigione di questo cieco. Questa piccola comitiva, gli apostoli, qualche discepolo con Gesù, quindi transitavano dalla Galilea a Gerusalemme, passando da Gerico, e si avvicinava la Pasqua, cresceva il numero dei pellegrini e, come sottolinea il padre Marco Sales, questi poveracci, i ciechi, gli storpi, i poveri, si presentavano più assiduamente lungo le strade, perché appunto crescendo il numero dei pellegrini speravano appunto di ricevere qualche elemosina in più. E quindi ecco questo cieco, e questo cieco, chiedendo per il perché di tutto questo tumulto, di queste voci, di questa confusione, cosa sta succedendo, si sta avvicinando Gesù di Nazaret. E il cieco esprime la sua fede in Gesù e chiede il suo intervento. Figlio di David, abbi pietà di me. Il Messia annunciato doveva appartenere al casato di Davide, e quindi figlio di Davide indicava davvero il fatto di riconoscerlo come Messia. Messia, abbi pietà di me. E Gesù ha pietà di questo cieco. E ovviamente questa cecità che fu in quell'occasione fu guarita rappresenta qualcos'altro. San Gregorio Magno, commentando questo Vangelo, dice: non conosciamo chi fosse questo cieco. Il Vangelo non ci dà informazioni su chi fosse questa persona, ma sappiamo bene chi rappresenta, cosa rappresentava e cosa rappresenta. In parte se non la cecità, ma la miopia degli apostoli nel comprendere pienamente il senso e la profondità delle parole del Signore, ma soprattutto la cecità del genere umano, questo genere umano che aveva perso lo sguardo verso il fine della sua creazione, e barcolando quindi come un cieco che non trova la via, che non riesce a vivere come si dovrebbe. E non solo, San Gregorio Magno continua il suo commento ricordando come Gerico, la parola Gerico, significa luna, e nel linguaggio allegorico della Sacra Scrittura luna rappresenta la debolezza umana, la fragilità umana, il fatto, come c'è la luna cadente, la natura umana che cade, che vacilla, che soccombe sotto il peso del proprio peccato. Luna, quindi notte, quindi tenebre, Gesù, luce, sole. E allora, come quel cieco ritrovò finalmente la vista, così ci stiamo avvicinando a quei momenti in cui il Signore, con la sua passione, meriterà per tutti i ciechi di tutti i tempi, di tutti i popoli, di tutte le epoche, il dono della vista, il dono della guarigione spirituale, per finalmente ritrovare la luce della vita virtuosa, della vita cristiana. Quell'espressione, quell'esclamazione del cieco dovrebbe essere, cari fratelli, il nostro programma di Quaresima. Durante la Quaresima, con umiltà, con fede, con fiducia, ripetere continuamente questa frase: figlio di Davide, nostro Gesù mio, abbi pietà di me, perché uno dei fini importanti della Quaresima è l'espiazione, un cumulo davvero impressionante di peccati. Anche noi abbiamo ha portato un certo numero di questi peccati che era di fronte allo sguardo del Signore. Allora si tratta, durante la Quaresima, con la preghiera, con la penitenza, con la disciplina quaresimale, con lo spirito quaresimale, cercare di espiare, di ripetere quindi questa bella frase sincera e appunto meritoria: Signore, abbi pietà di me. E allora questa preghiera in più che faccio, questo digiuno, questa astinenza, questo fioretto, questo sacrificio, questa mortificazione, questo raccoglimento che cerco almeno in Quaresima di creare dentro la mia anima, dentro nel corso delle mie giornate, che siano un piccolo contributo per espiare tutti i peccati che hanno offeso nel corso della storia il Signore Onnipotente, che merita invece solo gloria e adorazione. Quindi questo drappello proseguì dopo questo miracolo eclatante che appunto fu visto dagli apostoli, dai discepoli. Questo drappello proseguì verso Gerusalemme per essere poi testimoni della passione. Il Signore con gli apostoli che, ahimè, vacillarono quasi tutti durante la passione, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di San Pietro, ma d'altro canto l'amore di San Giovanni, la fede di Maria Santissima, che anche lei appunto si trovò a Gerusalemme in quei frangenti, le lacrime della Maddalena, il dolore, lo sgomento dei discepoli, delle altre pie donne. Mancava una persona che non era più sulla terra, che ormai, leggendo tra le righe nel Vangelo, era entrata nell'eternità, San Giuseppe. San Giuseppe non fu presente alla passione perché era morto, probabilmente appunto prima dell'inizio della vita pubblica di Nostro Signore, e la sua anima era scesa nello Sheol, nel regno dei defunti, ma non il regno dei dannati, in quel luogo dove lo Sheol, dove le anime buone, sante, giuste del Vecchio Testamento attendevano l'opera della redenzione. E quindi immaginiamo San Giuseppe che conforta tutte queste anime che attendevano con ansia, da così molto tempo, la venuta del Messia, e spiega a queste anime che avevano atteso il Messia a volte senza conoscerlo nei particolari. Ebbene, spiega la figura di questo Messia, lui che lo ebbe tra le braccia, lui che lo difese, lui che fu scelto dalla provvidenza per proteggerlo, per permettere davvero la realizzazione di questa grande opera della redenzione di tutti gli uomini, quest'anima indispensabile nel piano della provvidenza scelto dal Signore, che consola tutte queste anime. E il ruolo di San Giuseppe non è cambiato quando è salito finalmente in cielo con tutte le anime buone, sante e pie del Vecchio Testamento. Questo ruolo di consolatore, ma soprattutto di protettore della Chiesa. Lui che ha difeso, che ha protetto il corpo fisico di Gesù, dal cielo protegge il corpo mistico, cioè tutti noi che siamo membri, parte vive del corpo mistico del Signore. Ecco perché dobbiamo, non solo nel giorno della festa di San Giuseppe, il 19 marzo, ma durante tutto questo mese, cercare di farci aiutare da San Giuseppe per onorare San Giuseppe, e quindi farci aiutare da lui per fare davvero una santa quaresima. Una quaresima un po' dovrebbe essere una specie di, come nel limbo, era questa grande attesa della venuta di Cristo e quindi della salita in cielo, desiderare la resurrezione di Cristo il giorno di Pasqua dopo un periodo di attesa, di purificazione e di penitenza. Ecco perché è bene davvero ricordarsi ogni giorno di San Giuseppe in questo mese, ed è davvero triste come la festa di San Giuseppe sia stata abolita come festa di precetto e il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, sia stato camuffato con la festa del papà e non più la festa di San Giuseppe. Certo, è estremamente importante onorare, ricordare il ruolo della paternità, ma non è certo lo scopo della festa del papà, che serve a vendere cioccolatini. La festa invece è certamente la paternità da rimettere in valore in ogni famiglia e nella società, il ruolo del padre, ispirandosi alla virtù, allo spirito e alla santità di San Giuseppe. Quindi preghiamo, cari fratelli, per concludere, questo potente patrono affinché la nostra anima sia da lui benedetta e aiutata a iniziare nel modo migliore il tempo di Quaresima, in modo tale che questa cecità possa davvero essere guarita dall'intervento di Nostro Signore Gesù Cristo, anche attraverso l'intercessione potentissima di San Giuseppe. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia, se lodato Gesù Cristo. Sì.